cominciamo con la sequenza. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Creatore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella caldura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è dell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona del tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra.
Sì, qua si sta ancora
Il
caldo si è accumulato qua.
Le fura che è fatto. È proprio ideale per i vecchi di
allora. Leggiamo il testo della meditazione che viene offerta oggi, che è tratta dalla lettera degli Efesini, al capitolo 4, dal versetto 1-16. Lo leggiamo dal sussidio che abbiamo tra le mani. Siamo a pagina 54 e seguenti. Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo sta scritto: ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che significa la parola ascese, se non che prima era disceso quaggiù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. È Lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri per rendere i doni ai fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore. Al contrario, vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Il testo è un testo complesso. Paolo non è semplice nelle sue lettere, soprattutto in alcuni passaggi, lo dice anche l'apostolo Pietro, però è estremamente ricco. Il tema di fondo lo troviamo richiamato anche dal titolo che è dato dal sussidio, che è crescere in modo da edificare se stesso nella carità, riprende un versetto, e la dimensione di fondo è la comunione. alcune cose sono già emerse nelle stimolazioni precedenti, e adesso viene ripreso questo tema e viene, potremmo dire, amplificato. Io credo che tutti abbiate letto quello che è stato riportato nel sussidio. Noi cerchiamo di fare una lettura comunitaria, in amicizia, con semplicità tra di noi. Per aiutarci a cogliere la ricchezza di questo testo, lo rileggiamo a seconda di alcune chiavi di lettura. Allora ci diventerà più chiaro, perché il testo ci dice chi è Dio e chi è Gesù Cristo, chi siamo noi, qual è il fine del nostro rapporto con Lui e quali sono gli atteggiamenti che dobbiamo assumere per realizzare questa comunione. Dicevo che è un testo abbastanza complesso. Rileggendolo e mettendo in evidenza queste chiavi di lettura ci rendiamo conto che c'è tanta veramente ricchezza e può essere riordinato. Allora, chi è Dio? Viene fatta la distinzione complementare tra chi è Dio e chi è Gesù Cristo. Viene fatto proprio una evidenza, non abbiamo i versetti scritti su questo sussidio, quindi dobbiamo andare a righe, ecco, per ritrovare i testi. Quindi andate 2, 4, 6, 8 alla decima riga, proprio al centro, quasi pagina 54. È un solo Dio che è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. È una confessione di fede grandiosa. Dio è Padre, però non è colui che è lontano da noi, è un Dio che vuole ed è capace di entrare in relazione con l'uomo. La pienezza di questa relazione si realizza in Cristo per noi. È Padre di tutti, davvero, anche se la lettera agli Efesini si rivolge ad una comunità cristiana, diciamo che è il Padre di tutti i cristiani, ma anche di tutti gli uomini, e non agisce soltanto per mezzo dei credenti, ma di tutti gli uomini di buona volontà. Quindi, pur essendo al di sopra di tutti, nel senso che viene distinto, non può essere confuso, tenga presente che anche la preghiera del Padre nostro, così come ci viene dall'Evangelista Matteo, che è la preghiera che abbiamo fatto nostra, viene detto che Dio è Padre, ma viene distinto da tutti gli altri padri. Padre nostro, quello dei cieli, letteralmente dal greco. Noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, quello dei cieli. Quindi è un Dio che non può essere confuso con altre paternità, perché è all'origine, alla fonte di ogni paternità. È come un sole che irradia la sua potenza meravigliosa su tutti. Gesù stesso dice nei suoi Vangeli che egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i cattivi. Non fa questa discriminazione, perché vuole attirare a sé chiunque, è fonte di una paternità universale. Comunque agisce per mezzo di tutti, tutti gli uomini di buona volontà, ed è presente in tutti. Anche il Concilio Vaticano II dice che ci sono dei segni, dei semi del Verbo, cioè del Figlio di Dio, la parola fatta carne, quindi del Figlio di Dio stesso, in tutti gli uomini di buona volontà. Ecco, fatta questa affermazione, che potremmo dire è la cornice che inquadra tutto, è la sorgente, ma poi è anche il punto di riferimento, perché siamo chiamati ad entrare in comunione con Dio. Dio è la sorgente di tutto, però è anche la meta di tutto e di tutti. Ricordiamoci che la nostra meta è Lui, lo dice la liturgia, l'abbiamo già visto precedentemente, quando diciamo per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, siamo chiamati ad entrare per mezzo di Cristo nella potenza dello Spirito Santo in comunione con questo Dio, Padre di tutti. Poi saltiamo una riga e nella riga successiva viene detto chi è Cristo, e di Cristo viene messo in evidenza il mistero della sua ascensione e prima ancora della sua discesa dal Padre. È colui che è disceso in mezzo a noi per compiere l'opera che il Padre gli ha dato da compiere, che è tornato presso il Padre con un'opera perfettamente compiuta. Riprendo i versetti, guardate. Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Cosa vuol dire? Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri. Ricordiamo quello che diciamo nel credo apostolico che pronunciamo noi nel tempo di Quaresima e di Pasqua. E riprende un versetto della lettera di Pietro, di una delle due lettere di Pietro, che sappiamo che egli è disceso fino agli inferi, li ha svuotati e ha portato con sé coloro che erano prigionieri, quindi da Adamo a tutti i giusti che attendevano la liberazione. Ci siamo anche noi, perché anche noi facciamo parte dell'Adamo che è stato completamente liberato dalla schiavitù della morte, prigionieri della morte. Quindi capite quali sono questi prigionieri che ha portato con sé. Nell'iconografia orientale viene rappresentato in maniera molto plastica questa dichiarazione di Paolo. Si vede il Cristo che ha infranto le porte degli inferi, ha scardinato quelle catene, e in questo buio che è segno di tutta la morte prende per mano Adamo ed Eva e tutti coloro che attendevano con lui e li trascina con sé, li porta con sé. Ascendendo al cielo ha portato con sé i prigionieri. Ripeto, ci siamo anche noi, appunto, che nel prefazio dell'ascensione viene detto che in Cristo asceso al Padre già l'umanità è trascinata e trasfigurata con lui presso il Padre, quindi in anticipo c'è anche la nostra liberazione. E ha distribuito doni agli uomini attraverso l'effusione dello Spirito, perché da presso il Padre manda lo Spirito, attraverso lo Spirito ha dato doni agli uomini, verranno richiamati anche qui, che sono i diversi carismi, che non sono dati per il prestigio personale ma per l'utilità comune, perché ci sia una edificazione vicendevole all'interno del corpo di Cristo. Se lui è colui che è asceso, non potrebbe essere asceso se prima non è disceso. Ed ecco allora il mistero dell'incarnazione che viene ripreso. Ma che cosa significa la parola ascese se non che prima era disceso qua giù sulla terra? E dice chiaramente questa confessione di fede molto forte: colui che discese, l'incarnazione, uscito dal seno del Padre, si è fatto uomo, è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose, per essere la pienezza di tutte le cose. Ricordiamo che cosa dice Paolo nella lettera ai Colossesi, riprendendo un inno antichissimo che noi abbiamo rimesso nel credo, che tutto è stato fatto per mezzo di lui, senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste, perché tutte le cose trovino pienezza in lui. È una bellissima confessione di fede. Quindi abbiamo visto il Padre che è Padre di tutti, che vuole essere il Padre di tutti e donarsi a tutti. Questa operazione il Padre l'ha resa possibile attraverso il Cristo è il Verbo di Dio che è disceso, facendosi uomo per noi, prendendo con sé e su di sé tutta la condizione umana per poi ascendere presso il Padre e portare la condizione umana redenta nel seno della Santissima Trinità. E poi viene detto ancora qualche cosa del Cristo nelle ultime cinque righe, a pagina 55 del testo che abbiamo visto. Cristo è il capo di tutto il corpo, dal quale tutto il corpo, siamo noi, il corpo, siamo le membra di questo corpo di cui egli è capo, dal quale tutto il corpo ben compaginato e connesso. Significa che le membra non sono scoordinate tra di loro, ma ognuno occupa il proprio posto, ben compaginato e connesso. Mi ricordo che abbiamo già usato questa immagine nel percorso precedente dell'orchestra, mi pare, del mosaico. No, prendiamo quello del mosaico. Se io ho tutte le pietruzze del mosaico, ma non è ben compaginato e connesso, io ho una grande confusione. È importante che le pietre ci siano tutte, ma le pietre siano ciascuno al proprio posto, ben compaginato e connesso. Anche quando c'è una sinfonia, viene eseguita una sinfonia da un'orchestra, noi vediamo che gli strumenti non sono in maniera disordinata, posti uno qua e uno là, sono ben compaginati e connessi, perché sotto l'azione dell'unico direttore venga fuori un'armonia ben compaginata e connessa. Vedremo che anche noi, che abbiamo ricevuto questi doni, ognuno un dono particolare, siamo ben compaginati e connessi perché ci sia armonia in tutto il corpo. Quindi da Cristo, che è il capo, tutto il corpo ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura, siamo sempre noi a queste giunture che dobbiamo collaborare gli uni per gli altri, secondo l'energia propria di ogni membro, energia e dono, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità. Cresciamo realizziamo pienamente noi stessi, ma realizzare pienamente noi stessi non significa guardare solamente a noi stessi, sarebbe un grande egoismo. Noi realizziamo noi stessi in questo corpo, realizzando noi stessi realizziamo tutto il corpo, quindi realizziamo anche il beneficio gli uni degli altri. Infatti nella lettera degli Efesini, in un altro passaggio, come nella lettera ai Romani, del resto, troviamo questa affermazione di Paolo. Paolo che dice non solo che siamo membra del corpo di Cristo, quindi apparteniamo a Lui, ma essendo membra del corpo di Cristo, appartenendo a Lui, siamo anche membra gli uni degli altri. Gli uni degli altri. Quindi è importante appartenere al corpo di Cristo per l'identità che abbiamo in Lui, ma è importante appartenere anche al corpo di Cristo per sapere che noi siamo dono per gli altri sono dono per noi. Un corpo ben compaginato e connesso. Abbiamo visto allora chi è io e chi è Gesù Cristo. Chi siamo noi? Pochi versetti, riandiamo proprio all'inizio, la prima riga in fondo. Noi siamo coloro che sono chiamati a comportarsi, sentiamo l'esortazione, comportatevi, vi esorto io a comportarvi, comportarsi in maniera degna della vocazione che abbiamo ricevuto. Esortazione a comportarci nella vocazione. Abbiamo già compreso che se siamo le membra di questo corpo ben compaginato e connesso, dobbiamo veramente comportarci in maniera tale che ciò che siamo e ciò che facciamo faccia bene a questo corpo. Se io sono in una orchestra e sono chiamato a suonare il violino e ho tra le mani il violino, devo suonare bene il violino, non posso suonare il trombone. Quindi ognuno secondo la propria vocazione a beneficio degli altri. Va, andiamo avanti, andiamo proprio a metà, dopo i versetti che si riferivano al Padre, viene detto a ciascuno di noi, questa è la nostra vocazione, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ecco, la nostra vocazione è scoprire il dono. Vi ricordate che l'abbiamo già fatto quando parlavamo delle parti del corpo, che abbiamo detto che ognuno è importante che scopra la propria vocazione all'interno della Chiesa, che scopra il proprio dono e lo viva in pienezza. I termini sono complementari. Quindi a ciascuno è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Senti bene, e non c'è discriminazione nel fatto di aver ricevuto doni in misura diversa. La discriminazione sarebbe se noi non avessimo ricevuto nulla, ma il dono che abbiamo ricevuto è secondo la nostra capacità, cioè di contenerlo, e la nostra capacità di metterlo a frutto. L'importante è che ciò che ognuno ha ricevuto lo scopra e lo viva in pienezza, perché i doni non sono uno superiore all'altro, i doni sono complementari tra di loro. L'abbiamo detto e lo ripeto, è chiaro. Sto rileggendo e riascoltando, è bellissimo il testo della Imitazione di Cristo, e dice proprio il testo, lo conoscete tutti, penso, no? Questo testo medievale straordinario, che non è importante confrontarci con il dono degli altri, l'importante è vivere in pienezza il proprio dono, perché questo ci sarà chiesto e questo ci mette nella pace, perché siamo tutti preziosi e complementari. E anche se c'è una gerarchia per l'armonia del corpo, non c'è una superiorità tra uno e l'altro. L'importante è che ciascuno occupi il proprio posto al meglio e realizzi la propria vocazione in pienezza. Continua, difatti, siamo nell'ordine della nostra identità, gli ultimi due versetti a pagina, le ultime due righe a pagina 54. È lui che ha stabilito alcuni, quindi siamo ancora nella nostra identità, alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e maestri, da una successione. Il testo che avevamo commentato precedentemente era il testo della prima lettera ai Corinzi, vi ricordate che è dovuto intervenire Paolo perché c'erano molti carismi, ma c'era una grande confusione e c'era anche chi pretendeva di fronte agli altri di dire io ho ricevuto un ministero più importante, un carisma meglio più importante, e diventava una conflittualità, una rivalità. Qui anche qui Paolo dice che c'è una gerarchia dei doni. Però la gerarchia è sempre nell'ordine dell'armonia, non dell'ordine della superiorità. Quindi prima vengono gli apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri. A questo punto viene fuori quali sono gli atteggiamenti che dobbiamo vivere. Se volete, siamo al nocciolo adesso della questione, cioè vista l'identità di Dio, vista la nostra identità, guardiamo innanzitutto, scusate, qual è il fine e poi come realizzarlo. Il fine. Andiamo a pagina 55 in alto. Abbiamo ricevuto, ci sono tutti questi carismi, apostoli, profeti, evangelisti, maestri, che servono per che cosa? Per rendere i doni ai fratelli a compiere il ministero, ognuno, ministero in servizio, al fine di edificare il corpo di Cristo, e tutti lo edifichiamo, di cui siamo membra, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. Arriviamo allo stato di uomo perfetto. Siamo chiamati a diventare, raggiungere la perfezione. Oltretutto lo stato di uomo perfetto è Cristo, e noi siamo chiamati a imitare la perfezione di Cristo. Difatti viene giunto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Siamo chiamati alla perfezione. Siamo chiamati alla perfezione. La perfezione è l'imitazione di Cristo. E adesso arriviamo agli atteggiamenti. Quali sono gli atteggiamenti? Torniamo a pagina 54, in alto, terza riga. Si realizzano con ogni umiltà, quindi l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, la sopportazione reciproca, sopportandovi la vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace, un solo corpo, un solo spirito. Adesso qua ci soffermiamo. Allora, non è sufficiente comprendere chi è Dio e chi siamo noi e quale dono e a quale chiamata siamo stati coinvolti, ma riconoscere che la realizzazione di questa chiamata, grazie al dono dello Spirito Santo, dobbiamo realizzarla noi con il nostro impegno. E questo impegno si realizza attraverso l'indicazione di queste virtù. L'umiltà. L'abbiamo già vista, l'umiltà è non considerarsi più grandi degli altri, camminare a testa bassa nella semplicità del cuore. La parola umiltà viene da humus, viene da terra. Quindi solo chi sa toccare terra sa essere umile, piccolo. Il contadino che coltiva la terra, per coltivarla deve chinarsi per terra. Questa è l'umiltà. Solo Gesù Cristo ha raggiunto le altezze per sua dignità. Solo Gesù Cristo può renderci partecipe della sua altezza, della sua dignità. Ma per giungervi, la prima chiave, la prima via, la prima dimensione, il primo atteggiamento è l'umiltà, che è la regina di tutte le virtù. L'umiltà è la regina di tutte le virtù, è la regina che apre la porta di accesso a tutte le altre virtù. Se non c'è l'umiltà, sappiamo che stamattina accennavo ai vizi capitali. Qual è il primo vizio capitale? La vanagloria, la superbia. La superbia e la vanagloria sono la stessa cosa, cioè è il vuoto, uno che si gonfia come un otre e non ha niente, vana gloria, si gonfia fino a scoppiare. E qual è la virtù che si oppone a questo primo vizio? Se il primo vizio è la vanagloria e la superbia, la prima virtù, che è la regina di tutte le virtù, è l'umiltà. A parole, però dopo metterla in pratica facciamo tutti perché la dimentichiamo facilmente. Perché tutti pretendiamo di essere, dico anche le più piccole cose, dico una stupidaggine, no? Perché ce l'abbiamo dentro. Forse adesso sta cambiando anche la cultura, ma se deve andare ad una festa di nozze, qual è la prima preoccupazione? Quella di avere un vestito che possa attirare l'attenzione in maniera che gli altri dicano, cioè perché attiriamo l'attenzione su noi stessi? Ecco, la vanagloria c'è. Adesso potrei fare un esempio che tocca anche la Chiesa, ma non lo faccio perché c'è la registrazione, dopo deve essere amputata. E allora no, ma cose, lo dicevo anche nell'ultimo ritiro che ho predicato ai chierici quest'anno, quindi un mese e mezzo fa, due mesi fa, è triste vedere come anche noi uomini di Chiesa possiamo cascare nella vanagloria, proprio nella boriosità. Mentre l'unica nostra gloria è la croce di Cristo, direbbe Lara. E quindi dobbiamo essere semplici, umili e insegnare l'umiltà. Non siamo delle prime donne, non siamo alla televisione, siamo nel regno di Dio, e dovrebbe esserci proprio la ricerca di gareggiare nel realizzare le virtù, parola meravigliosa, perché siamo chiamati a rivestirci non di abiti che attraggano l'attenzione, ma di rivestirci delle virtù che attirano il compiacimento di Dio su di noi perché ci rivestiamo di Cristo, che è l'umile per eccellenza. Ecco, vabbè, qua guardate che ci siamo dentro tutti comunque, perché abbiamo bisogno di essere considerati, a volte noi non ci consideriamo, quindi abbiamo bisogno di confrontarci con gli altri e diventiamo schiavi anche di questo giudizio, anche perché noi non siamo migliori o peggiori degli altri, né perché ci dicono che siamo bravi, né perché ci dicono che non siamo bravi. Perché se ci dicono che non siamo bravi, perché non hanno riconosciuto le nostre virtù, ma ci sono, le nostre virtù non vengono diminuite, se ci dicono che non siamo bravi. Se ci dicono che siamo bravi e non lo siamo, non è che noi aumentiamo di spessore e di verità per quello che ci è stato detto. Sapete che nella formazione dei monaci c'è questo adagio, che è un adagio che può essere ripetuto in tantissime esperienze. Una volta un novizio che era stato ferito nell'orgoglio, ecco, e doveva crescere anche lui nell'umiltà, viene invitato dal suo padre spirituale a fare questo esercizio, andare sul cimitero, sulle tombe, e a rivolgere a coloro che erano dentro nelle tombe dei grandi elogi, e poi di tornare, poi di ritornare dal maestro, poi di andare ancora sul cimitero, sulle tombe, e dire delle grandi imprecazioni, ecco, e poi tornare. Alla fine gli ha detto: hai fatto quello che ho detto? Sì. E dice: che cosa ti hanno risposto quelli che ti hanno dato? Nulla. Che cosa ha cambiato della loro vita? Nulla. Ecco, non cambia nulla neanche della nostra vita, perché non sono le parole vuote che vengono dall'esterno, perché noi non siamo ciò che dicono gli altri, siamo ciò che siamo, e contiamo per quella che è la nostra verità davanti a Dio. E non dovremmo neanche curarci di chi siamo, perché l'umile vive spensieratamente su se stesso. Infatti si diventa anche santi sopra pensiero, diventano santi coloro che non si preoccupano di diventare santi, che non si preoccupano della loro santità, ma la vivono nella verità. L'umiltà dunque, che è la regina di tutte le virtù. La mansuetudine, la mitezza del cuore, quindi. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, dice Gesù, e troverete ristoro per le vostre anime. Fuori da questa mitezza troviamo l'inquietudine, l'agitazione. Che cosa conta alla fine? Io sto pensando in questi giorni qua, sono costretto da alcune situazioni, da rileggere un po' anche la mia vita. Cos'è che conta alla fine? Conta solo l'essenziale, perché tutto il resto è inutile, è vano. Ciò che non è essenziale è vano. Sarebbe meglio, pensavo anche questo, lasciare per un atto della propria volontà oggi ciò che è inutile e superfluo, prima che ci venga tolto senza la nostra volontà, quando dobbiamo andare all'essenziale. L'essenziale è il vero, l'essenziale. E quindi dobbiamo diventare proprio miti ed umili di cuore. Poi la pazienza. La pazienza, che è la capacità non soltanto di portare pazienza, ma di saper soffrire in senso buono. Viene da patience questa parola, soffrire. Soffrire non è semplicemente tener duro quando c'è una difficoltà, ma è saper pagare il prezzo della sofferenza per conquistare qualche cosa di grande. C'è un accenno nell'omelia questa mattina. Uno sportivo che sa che vuole raggiungere determinati risultati nello sport sa soffrire per questo. Suda, fa una grande fatica, non posso dire che non soffra, patisce, però è un patire per raggiungere un traguardo. Per raggiungere questo traguardo, intanto sa che per forza non sempre sarà il primo, perché primo ne arriva uno solo, però è importante comunque arrivare, non è importante arrivare per primo. Sa anche che cadrà sicuramente, si farà male, però è importante farsi le ossa e rialzarsi. E sa anche che per raggiungere determinati risultati deve sottoporsi ad una determinata disciplina, l'allenamento, una determinata dieta, la rinuncia a tante cose, e lo fa. E Paolo direbbe: guardate, quelli che corrono in stadio, loro lo fanno per dei premi corruttibili, noi dovremmo farlo per un premio incorruttibile. Quindi è una parola bella, pazienza, ecco, significa saper soffrire per raggiungere la propria meta, e la meta è questa alta misura, no? La nostra piena maturità in Cristo, uomo perfetto, ricordiamolo, sopportandovi a vicenda con amore. La dimensione tipicamente comunitaria. Sapete che questo testo viene letto spesso anche nei matrimoni, e io lo traduco così perché abbiamo un concetto di sopportazione negativo, cioè devo sopportare qualcuno. Il miglior modo per tradurlo non è sopportare, ma è supportare, cioè portare sopra. Quando Paolo dice portate gli uni i pesi degli altri, è saper individuare quando si cammina insieme chi è più debole e dire ti voglio tanto bene, veramente, che non voglio che la tua debolezza ti esponga al pericolo. Se in questo momento io mi sento più forte, perché tu non perisca, ti porto sulle spalle, sapendo che oggi posso farlo io, ma domani avrò bisogno che tu porti me sulle spalle. Anche qui un'immagine monastica, perché i monaci, fin dai primi secoli, hanno sentito il bisogno di vivere la propria risposta come rapporto in Dio, ma anche in un rapporto di grande reciprocità, di grande comunitarietà. Sono fratelli. E allora che cosa fanno? C'è un'immagine per dire come si vive bene insieme. Se due monaci andando al mercato dovevano guadare un torrente, le cui acque erano profonde ma non profondissime, si potevano guadare, ma erano forti, il più robusto, per evitare che il più esile fosse trascinato via dalla corrente, quindi il più pesante, che cosa ha fatto? Ha preso il fratello sulle spalle, è diventato più pesante ancora ed è riuscito a guadare il fiume. Se fosse stato l'altro da solo, esile, la corrente lo avrebbe portato via. Ecco che cosa vuol dire sopportatevi a vicenda con amore. Cioè portate la fragilità dell'altro. Che bello che è questo. Un atteggiamento di grande mitezza, di grande misericordia, di grande delicatezza. E invece tante volte succede il contrario. Che se stiamo attraversando il fiume delle difficoltà della vita, ognuno vuole attraversarlo per conto suo, e a volte invece che aiutare e dare una mano all'altro, se l'altro viene trascinato via dalla corrente, noi magari gli mettiamo una bella mano sulla testa e lo soffochiamo ancora di più perché venga travolto dalla corrente. È così, perché invece che aiutarlo nelle sue difficoltà, che possono essere quello che dice la gente, queste sono le difficoltà, come è considerato dalla gente, e anche se non riceve nulla in più o in meno, come dicevo prima, ma sono ferite e sono delle grandi desolazioni del cuore. E noi siamo così perversi che godiamo quasi della difficoltà dell'altro, perché c'è questa gioia altrettanto perversa dentro di noi che diciamo, beh, forse io che mi ritenevo l'ultimo, in realtà non sono proprio l'ultimo, quindi mi consolo che non sono il peggiore di tutti, ma c'è qualcuno peggiore di me. Ci sono queste gioie perverse, sapete? Sì, ci sono. Ci sono, invece dovremmo diventare luoghi di misericordia, luoghi di comunione, luoghi di amore e sentirci veramente fratelli e dire mi importa qualcosa dell'altro, mi importa dell'altro. Vi ricordate, scusate un attimo, che vi dicevo forse nell'ultima o penultima meditazione, e anche lì ho citato quello che avevo detto in un'altra meditazione delle monache? Che dovremmo sentire talmente la cura dell'altro di dire non penso solo alla mia salvezza, ma penso alla salvezza dell'altro. Appunto, quando arriveremo in paradiso, ho detto, se vi ricordate, ci fermiamo sul cancello e dovremmo dire no, io non entro finché tu non farai entrare tutti quelli che sono dietro di me. O no?
No, quel che mi voleva dire adesso a me un po' sfuggito.
Perché viene in mente dopo, dai, porta pazienza, ma stavo finendo il pensiero anch'io. Allora, sopportandovi a vicenda con amore, con agape proprio,
Ecco, vuole dire però a volte che quello che non accetta mia neanche l'altro.
Sì, è vero, sì, sì.
Spesso e volentieri,
sì, certo.
Perché si sente dire anche proprio da te, che godo aspettarmi che te mi aiuti, che te mi dai una mano, quanto se l'avessi sentito dire.
Sì, sì. Però è meglio essere dalla parte di coloro che cercano di essere sempre disponibili nei confronti dei fratelli e magari non viene riconosciuta questa disponibilità, piuttosto che discriminare, allontanare, insomma, o essere quelli che dicono no, io non voglio il tuo aiuto. Perché ci vuole tanta umiltà sia per aiutare ma anche per accettare l'aiuto degli altri. E lì si cresce, bisogna diventare sempre più comunità, bisogna diventare sempre più comunità. Ecco, e tutto questo cercando di conservare l'unità dello spirito. Conservare vuol dire che ce l'abbiamo già come dono che ci precede, Perché il dono dell'unità non viene dalla nostra capacità di tessere queste relazioni, il dono dell'unità è gratuito, è Cristo che la realizza. Noi dobbiamo conservarla, custodirla, come la santità. La santità non si conquista, la santità ci è già data come grazia, grazia del battesimo e santità. Va custodita, va conservata. Conservate dunque l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, anche questo è molto bello, cercare di conservare l'unità tra di noi, dono gratuito che viene dal Signore, ma questa unità si conserva se sappiamo custodire il vincolo della pace, che bello, custodire il vincolo della pace. Anche questo meriterebbe una meditazione da parte nostra, perché a volte la pace la perdiamo per l'incapacità che abbiamo noi a livello personale di custodirla e poi anche nel modo con cui la gestiamo nelle nostre relazioni tra di noi. Perché ci sono difficoltà, ci sono ovunque, ma se cerchiamo il vero bene non porta mai alla perdita del vincolo della pace, il vero bene. Perché si cerca di tessere di nuovo le trame della comunione là dove si sono spezzate nel modo giusto. Quando si fanno nel modo giusto si conserva il vincolo della pace. E tutto questo in un solo corpo e in un solo spirito. E se volete c'è la conclusione di tutto questo a pagina 55, nelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 righe prima della conclusione. Vivendo la verità ma nella carità. Cercando di crescere in ogni cosa verso Cristo che è il capo. Quindi vivere secondo la verità, ma nella carità. Questo, anche questa è una chiave importante. Quante volte sento dire, no, soprattutto mi permettete dalle donne, non perché questa sia una colpa delle donne, è colpa un po' di tutti, ma le donne spesso dicono questo, dammi la verità, bisogna che la digami la verità. Sì, la verità non va detta o fatta ad ogni costo. La verità si fa nella carità. Perché ciò che io devo conservare non è la verità fine a se stessa, ma una verità che porti alla carità. A volte per la carità certe verità devono essere anche taciute, non è che dobbiamo per forza dirle. Ciò che non è necessario non si dice. La verità è un mezzo per arrivare alla carità. È chiaro? Tante volte certe verità devono essere coperte dal manto della misericordia, della pazienza e anche della lungimiranza, la macrotimia si chiama in greco, che è, la lungimiranza viene tradotta in italiano macrotimia, che significa vedere e sentire in grande, e possono vedere e sentire in grande solo quelli che hanno il cuore dilatato dalla carità, dall'amore. Gli altri invece vedono piccolo piccolo come il loro cuore, che è tutto inaridito dalla loro attenzione a se stessi. Che piccolo che è quel cuore lì. Un cuore che vede soltanto a se stesso diventa un cuore, si chiama sclerocardia spiritualmente, la durezza del cuore, atrofizzato. Se uno che sa vedere e sentire in grande è un cuore dilatato, dilatato dall'amore, ed è capace di diventare dilatante nei confronti degli altri. Il testo qui suggerisce anche, quindi ho fatto una lettura molto diversa da quella che è suggerita nel sussidio. A pagina 64 ci sono delle domande molto semplici, forse io sono stato un po' complicato nella meditazione, nella presentazione. La prima dice, come stimolazione, mi sento in comunione nella Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo, sono parte di essa. Ho coscienza che sono inserito nel corpo di Cristo, mi sento unito a Gesù Cristo. E secondo, che cosa faccio concretamente per favorire la comunione nella Chiesa? E terzo, quali sono le difficoltà che mi impediscono di vivere e favorire la comunione, molto concretamente? Sento le persone che sono accanto a me come fratelli, e ricordiamo che se abbiamo il desiderio di raggiungere questa alta struttura che è la perfezione dell'uomo in Cristo, non raggiungeremo mai se la nostra attenzione è soltanto soggettiva, personale, ma solo se la cerchiamo in una dimensione di grande comunione, di grande fraternità. Perché Cristo è comunione. Se io guardo a Cristo devo pensare inevitabilmente al corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è tutta la Chiesa. Qui non posso dire io amo Cristo e non amo il suo corpo. E se amo il suo corpo non pensiamo solo all'Eucaristia, ma all'Eucaristia che è celebrata dalla Chiesa e che fa la Chiesa. Amare Cristo significa amare il suo corpo, vivere per Cristo significa vivere per il suo corpo, che è la Chiesa, con tutti i suoi limiti. Questi limiti sono i nostri fratelli, siamo noi che siamo pieni di limiti. Però in Cristo troviamo la possibilità di una pienezza, in tutti i sensi, pienezza di vita, pienezza di gioia, vincolo di ogni perfezione. Questa comunione che è difficile da realizzare, è già realizzata come dono di gratuità, perché è frutto dello Spirito donato a noi dal Cristo risorto, e comunione significa partecipare a Lui. Diciamo che è difficile custodirla, ecco.